L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Che cosa si sta facendo per evitare che una volta abolito il reddito di cittadinanza migliaia di persone finiscano senza un salario? E stanno aumentando o diminuendo le differenze tra le varie zone del paese? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, io sono Alessandro Guarasci.
Si continua a tutelare chi non può lavorare, disabili, anziani, famiglie prive di reddito con minori a carico, aggiungiamo le donne in gravidanza, ma per gli altri, per chi è in condizione di lavorare, il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine di quest'anno, alla fine del 2023, il prossimo anno.
Dunque vi abbiamo riproposto la Premier Giorgia Meloni che a fine dicembre, proprio in occasione dell'approvazione della legge di bilancio, annunciava appunto una netta revisione del reddito di cittadinanza. I principali difensori di questo strumento sono, ve lo ricordiamo, i 5 Stelle. Ecco, il loro leader Giuseppe Conte afferma: ogni volta che si introduce qualche agevolazione ci sarà qualche furbetto che ne approfitta. Ma qui dice, in questo caso, i furbetti sono stati meno dell'1%, dunque una percentuale irrisoria secondo Conte. C'è un problema di lavoro nero, ma non riguarda solo il percettore, dice, riguarda anche il datore di lavoro che offre spesso lavoro in nero, il reddito dunque non è la causa di tutto questo. Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon risponde che bisogna far sì che si cambi quella mentalità che, dice lui, purtroppo si è instaurata con il reddito, con cui la gente in qualche modo non aveva soddisfazione a trovare un lavoro normale e dunque poteva rimanere a casa. E ancora Durigon dunque ribadisce che al centro di tutto deve esserci il lavoro. Allora, fin qui vi abbiamo parlato delle posizioni politiche. Comunque, a meno di colpi di scena, nei fatti, il reddito cittadinanza è destinato a cambiare in modo radicale. Quali errori bisogna evitare? Ci risponde proprio su questo Roberto Rossini, che è portavoce dell'Alleanza contro la Povertà.
L'errore che non dobbiamo commettere è togliere i fondi dati alla povertà. Quindi noi abbiamo visto che in questi anni il reddito di cittadinanza è stato finanziato per circa 6-7 miliardi e quindi questi sono fondi che non possiamo assolutamente togliere, tenendo conto che secondo l'Istat le persone in condizioni di povertà assoluta sono 5,6 milioni. Quindi significa che se noi vogliamo assistere e fare vero contrasto alla povertà, non semplicemente elargendo un sussidio, ma cercando anche delle politiche attive di reintegrazione, queste cose costano. Quindi la prima cosa da fare è non togliere i fondi riferiti al reddito di cittadinanza, ma che possiamo, non siamo legati necessariamente al nome, diciamo al contrasto alla povertà. Ecco, questo è il primo errore da non fare.
Poi ecco, però sicuramente Rossini, il governo ha bisogno di fondi per esempio intervenire sulle bollette, che andrebbero anche tra l'altro ad agevolare famiglie che non sono particolarmente abbienti. Dunque un problema di risorse però c'è, soprattutto per come sono state investite nel reddito cittadinanza, che secondo appunto la maggioranza alla fine si è rivelato solo puro assistenzialismo.
Allora, sulle risorse bisogna andare a ragionare anche su ciò che è il contrasto all'illegalità, cioè quindi alle forme di evasione fiscale. Mi sembra che su questo ci sia forse da fare una riflessione insieme su come si possono trovare risorse per contrastare, da utilizzare per le condizioni di povertà, ma anche di povertà relativa, come diceva lei, nel senso che non è che possiamo fare la guerra tra i poveri e gli ultimi e i penultimi, perché è chiaro che anche le famiglie hanno diritto anche a se stesse per non cadere in povertà, che siano aiutate, però forse l'Italia non è fatta solo da ultimi e penultimi, ci sono anche altri, quindi forse la riflessione dovrebbe andare anche su quella. E sul funzionamento del reddito di cittadinanza, sì, si può fare un ragionamento, nel senso che certamente le politiche attive non sono state, come dire, non hanno funzionato particolarmente bene, quindi è anche corretto che si ponga mano alla parte relativa alle politiche attive, che riguarda appunto, abbiamo detto, 600 e passa 600.000 e oltre quasi 700.000 cittadini, però ci sono tutte quelle persone che invece non hanno a che fare con le politiche attive del lavoro, che sono povere e non sono in condizioni di lavorare, e anche quelle meritano un progetto di inclusione sociale, ecco, quindi anche quello costa.
Allora, avrete capito che il nodo sta nella formazione. In Italia il 38,8% della popolazione tra i 18 e i 74 anni ha effettuato almeno un'attività di formazione nell'ultimo anno. La partecipazione a queste attività è più alta tra gli uomini, quasi il 41% rispetto alle donne, quasi il 37%. Però le differenze a livello territoriale sono davvero importanti. Ecco, nel nord-est è coinvolto in attività di formazione formale o non informale circa il 46% degli individui, nel nord-ovest il 43,3% e nel centro il 39,4%, mentre nel sud e nelle isole si registra il livello più basso, con una persona su tre che fa davvero formazione. Una cosa è certa, questo è un settore che va assolutamente potenziato, così infatti ci ha detto Antonio Russo, che nelle ACLI ha la delega alle politiche sociali e al welfare.
Direi così, noi siamo di fronte a un quadro di assolute incertezze, nonostante il governo abbia, come dire, stabilito nella legge di bilancio delle misure transitorie per rivedere appunto il reddito di cittadinanza. Quindi siamo in attesa di capire che cosa sarà, cosa diventerà il reddito di cittadinanza nel nostro paese. Avremo bisogno di qualche certezza, abbiamo di fronte un quadro di assolute incertezze. Allora dovremo metterci d'accordo, cioè il primo consiglio che mi sentirei di dare è quello di mettere attorno a un tavolo i soggetti che si occupano nel nostro paese di processi di inclusione lavorativa e di processi di inclusione sociale, perché il tema dei percettori di reddito di cittadinanza non è soltanto un tema di ordine lavorativo, e insieme provare a capire come se ne esce. Insomma, resta il fatto che noi non abbiamo ad oggi ricevuto né convocazioni del governo, e neppure abbiamo chiaro, se non il fatto che fra qualche mese alcuni percettori di reddito di cittadinanza non si vedranno più riconosciuta quella misura, ecco, non sappiamo come il governo vuole procedere, quindi sarebbe opportuno e giusto chiedere anche a loro cosa intendono fare. Se il tema è quello del lavoro, Io credo che la prima cosa da fare è dotare il Paese di un sistema di infrastrutturazione che accompagni queste persone a processi di inclusione lavorativa.
Russo, una cosa, una questione fondamentale è appunto la formazione, però ad oggi manca un piano, diciamo, di medio e lungo termine, e soprattutto poi queste persone non sono facilmente formabili, perché hanno comunque delle competenze di base piuttosto basse.
Stavo dicendo che se ci mettiamo d'accordo intanto su chi sono gli occupabili, quelli che hanno competenze molto molto residuali, per intenderci, sono persone che o sono state espulse dal mercato del lavoro o che non ci sono mai entrate. Siamo di fronte anche a soggetti, la gran parte di questi, che hanno titoli di studio che non superano a volte la terza media, o se al massimo si fermano alla terza media. Quindi il tema vero è capire quali processi di formazione vogliamo avviare con queste persone affinché possano essere accompagnate, come credo di capire dalle cose che scrive il governo, appunto nel mercato del lavoro. Come si fa a fare questo? Tenendo conto di un'altra questione, tenendo conto del fatto che noi dobbiamo andare verso un processo che dia dignità alle persone. Non si tratta di un qualunque lavoro, mi spiego? Si tratta anche di immaginare un percorso che dia a questi dei lavori dignitosi, sia dal punto di vista economico, naturalmente, quindi che gli consenta di vivere, e nel contempo anche dal punto di vista appunto delle mansioni alle quali saranno chiamate. Come si fa? Una delle leve è la formazione. Qualora arrivassimo a capire meglio qual è l'orientamento appunto del governo, noi diremmo la formazione. La formazione scolastica, attenzione all'abbandono scolastico, perché probabilmente fra 15 anni discuteremo di un numero maggiore di persone che non hanno competenze scolastiche, se purtroppo il trend è questo. La formazione anche che eventualmente può essere fatta da enti di formazione professionale, cioè sono quelli che accompagnano più facilmente anche ad acquisire delle attitudini appunto a lavori che in qualche circostanza possono risolvere il problema di chi appunto è occupabile. E poi ci sono persone che naturalmente non sono assolutamente occupabili, delle quali noi crediamo che bisognerà continuare a farsi carico. Insomma, il quadro è molto scomposto.
Ecco, per chiudere, l'apporto del terzo settore in questo settore, appunto, scusate i giochi di parole, è comunque fondamentale.
È fondamentale perché noi discutiamo di persone che hanno percepito la cittadinanza nel corso di questi anni e che spesse volte si sono rivolte anche ad organizzazioni come le ACRI con problemi anche di inclusione sociale, d'accordo? Per cui al di là delle leve che alcune organizzazioni importanti possono usare, come quella della formazione professionale, ma ci sono anche processi di inclusione sociale che vanno attivati e che quindi presuppongono che in questa partita ci siano, tanto per intenderci, gli assistenti sociali, ci sia il comune, ci sia la comunità, e quindi tra questi ci sia anche il terzo settore, che spesse volte aiuta queste persone ad uscire fuori da una situazione di povertà. Ecco, però bisogna stare attenti a tenere divise le questioni della povertà da quelle del lavoro. Alcune cose si possono fare, naturalmente noi siamo in attesa di comprendere bene il governo su quale piattaforma sta lavorando.
Pensate che sono stati quasi 380.000 i posti di lavoro creati in Italia nel 2022. Questo è emerso da una nota congiunta realizzata dal Ministero del Lavoro assieme alla Banca d'Italia e all'ANPAL, che sarebbe l'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro. Il mercato del lavoro in Italia è dunque tornato in qualche modo ai livelli migliori rispetto al 2019, vale a dire l'ultimo anno prima del biennio pandemico. Dunque, tutto bene? No. Perché in Italia le politiche attive del lavoro, ovvero quelle che dovrebbero aiutare a cercare un'occupazione, sono davvero carenti. Dunque, fallito l'esperimento dei Navigator, si è tornati ai centri per l'impiego. Peccato che si trattino prevalentemente un'utenza debole, pensate il 32% di chi ci va ha solo le medie inferiori, e riescano dunque a condurre al lavoro poco più del 4% della loro utenza. Ancora Roberto Rossini dell'Alleanza contro la Povertà.
Il lavoro sono una cosa molto complessa. L'Italia non è mai realisticamente messa in atto, perché siamo sempre stati molto bravi nelle politiche passive, cioè quindi il sussidio di disoccupazione, la NASPI, eccetera, eccetera. Si è tentato qualcosa con, per esempio, l'assegno di ricollocazione, con Garanzia Giovani, che adesso è il programma GOL. È chiaro che noi bisognerebbe aprire ai centri di formazione professionale, alle agenzie lavorative, e provare a fare sistema tra tutti i soggetti che si occupano di questo, perché è chiaro che, come tutti sottolineano, c'è una richiesta di lavoro, soprattutto su alcuni mestieri. C'è una richiesta di lavoro, si tratta semplicemente di convincere le persone, se hanno, come dire, sufficiente capacità, di essere preparate per qualche settimana, per qualche mese, poter svolgere un certo tipo di lavoro. Cioè bisogna riuscire a raccordare i vari soggetti per consentire di avere un posto, perché il tema di chi ha il reddito di cittadinanza è che non è detto che non accetti il lavoro, può accettare il lavoro a condizione che sia sufficientemente sicuro, perché altrimenti uno a questo punto si tiene il reddito di cittadinanza. Se uno deve mantenere la sua famiglia, deve dire sì, lavoro, però non può essere un lavoro per 3 mesi, deve essere un lavoro che consenta un minimo di stabilità sia del reddito sia della durata.
Rossini, ma allora lei queste politiche attive del lavoro come le concepisce?
Quindi le politiche attive devono aiutare le persone a formarsi le competenze, e a raccordarsi, perché non tutti hanno davanti le informazioni, quindi occorre qualcuno che ti aiuti a capire che cosa potresti fare, se hai le competenze di poterlo fare, e poi dopo ti accompagni a fare questo lavoro, che teniamo presente che sono persone con una certa fragilità. Faccio solo presente un dato: il 70% di chi ha il reddito di cittadinanza ha un titolo di studio di terza media. Quindi è chiaro che dobbiamo prenderci in carico di queste persone, accompagnarle a lavorare. Tutto questo lavoro è un lavoro che si può fare, non può bastare di sicuro un navigator, deve essere sì, un'organizzazione che prende in mano questo e fa regia, può essere il comune, la provincia, la regione, però che occorre che qualcuno faccia sinergia tra tutti i servizi e possa mettere allestire delle serie politiche attive del lavoro.
Sono tante le storie di chi ritiene indispensabile il reddito di cittadinanza. A sostenere la causa è anche Carlo Rositani, che è un pensionato, ex impiegato delle poste centrali di Reggio Calabria. Ecco, lui non è mai stato un percettore, ma la figlia Maria Antonietta sì. Il suo nome, quello di Maria Antonietta, è noto per la terribile violenza subita dall'ex marito, che tentò di ucciderla dandole fuoco. Sentiamo allora l'esperienza di Carlo Rositani.
Quando è successo che abbiamo ricoverato Antonietta lì a Bari, rimasto un anno a Bari, un anno poi a Reggio Calabria. Io riuscivo, insomma, nonostante le porte estese che ho avuto per stare lì a Bari, io e i miei figli, insomma, tutto il resto, riuscivamo con quel po' di pensioncina ad andare avanti per quanto riguarda i figli che aveva praticamente a Reggio Calabria e tutto il resto, insomma, no? Aveva comprato la mia figlia la macchina da poco, aveva una rata, insomma, aveva fatto delle spese a casa, che stavano ristrutturando insomma il palazzo, avevamo un sacco di spese in quel momento. All'improvviso mia madre muore a febbraio del 2020, quindi morendo lei, insomma, capisci, non abbiamo più quell'entrata di mia madre, no? E quindi lei rimane senza nessuno, niente completamente, tutta la sua famiglia rimane, lei e i due figli, essendo lei a Bari, rimaniamo completamente senza questa entrata. Quindi grazie, diciamo, a Dio, c'è stato poi da aprire nel 2000, e che ha la possibilità di poter fare, insomma, la richiesta del reddito di cittadinanza, e grazie a quel reddito è riuscito, insomma, ad andare avanti, e altrimenti non avremmo avuto nemmeno i soldi per pagare, insomma, l'anno della macchina con l'impresa che stava ristrutturando il palazzo, insomma, che è un condominio, avevamo un sacco di uscite, insomma.
Ecco, ma adesso sua figlia ha ancora il reddito di cittadinanza?
No, adesso non ce l'ha più, perché praticamente poi lei, quando è uscita dall'ospedale di Reggio Calabria nel 2021, ha avuto l'impresa civile, quindi percependo l'impresa civile gli è stato tolto praticamente la cittadinanza, però grazie a Dio per un anno e più l'abbiamo avuto, insomma, ecco. E grazie a quello credo qualcosa siamo riusciti a fare.
Ecco, senta, ma che lei che conosce bene, tra l'altro lei è anche attivo molto nell'associazionismo a Reggio Calabria, sì. Il reddito cittadinanza riesce a dare in qualche modo sostegno a delle persone che non possono lavorare?
Come no? Ma io vi posso garantire che tutto quello che dicono e racconta questa televisione spazzatura, insomma, non è la verità. Ci saranno anche i furbetti, ne avranno approfittati parecchi, però realmente i soldi vanno, insomma, alle persone che ne hanno bisogno, insomma. Qui a Reggio Calabria, non lo sai, no? Cioè, io per dire, l'altra mia figlia lavorava prima, qualche anno fa, lavorava in un grosso, insomma, negozio che Reggio Calabria, un centro commerciale, e lo sa che prendeva 1.400 e poi gli erano 700 e ne tette sulla busta paga. Voglio dire, insomma, li sai, lavori in nero, qui non c'è lavoro, ci sono industrie, non ci sono fabbriche, non c'è sviluppo, non c'è niente in Calabria, nessuno in generale, ma a Reggio Calabria non esiste nessuna, voglio dire, industria o fabbrica. Qui insomma, si vive grazie ai nonni, ai genitori, insomma, la maggior parte delle ragazze, che non c'è lavoro per niente, non c'è sviluppo. Continua a lottare su quanto, perché il reddito è stata una violenza di Stato, toglierlo, insomma. Ecco, lei si immagina una cosa, tutti quelli che avevano affittato l'appartamento, come faranno a pagarlo a lui? Lei lo sa quante persone hanno affittato l'appartamento perché lo pagavano praticamente lo Stato con il reddito. come faranno a pagare luce, gas? E lasciamo perdere da mangiare un piatto di manesse, solo qualcuno insomma riesce a portare, ma voglio dire, come faranno a pagare la luce, il gas, il ticket sanitario, insomma, e tutto il resto?
Una risorsa per il mercato del lavoro può essere il non profit. Ecco, il valore della produzione nel 2022 ha raggiunto, pensate, gli 84 miliardi di euro, con un aumento del 5% rispetto al 2020. Questo secondo la Fondazione per la Sussidiarietà. L'impatto reale sfiora i 100 miliardi di euro, considerando l'attività degli oltre 6 milioni di volontari, e questo è emerso dal rapporto Sussidiarietà e Sviluppo Sostenibile. Ce ne parla il presidente Giorgio Vittadini.
Ci sono segnali positivi e segnali negativi. Paradossalmente l'economia, nonostante i segnali negativi, sta ancora crescendo. Però rimane la situazione di ineguaglianza, di differenze tra regioni dal punto di vista dell'educazione, dal punto di vista della sanità, dal punto di vista del welfare, che dice una difficoltà ormai endemica. Da questo punto di vista il terzo settore è fondamentale, perché lo Stato da solo non ce la fa, e nel nostro rapporto mettiamo in luce proprio questo, che il benessere equo e solidale, quello del BES, riesce a essere raggiunto solo con l'aiuto del terzo settore.
Ma questo vuol dire in qualche modo che le disuguaglianze all'interno d'Italia si stanno aumentando?
Il rapporto della sussidiarietà, appunto della Fondazione Sussidiarietà, dice proprio questo, che esistono regioni virtuose, regioni ormai lasciate come al loro situazione, al loro abbandono, e proprio in queste aree più depresse, senza una collaborazione fattiva tra Stato e terzo settore non profit, non si riesce a venirne fuori. Nelle aree più difficili, da Scampia al quartiere Zen, a Padre Lofredo, che lavora al quartiere Sanità, noi vediamo che il terzo settore è un fattore di sviluppo locale senza cui ci sarebbe solamente degrado.
Ecco, appunto, lei parla di terzo settore, però in questo momento tutte le organizzazioni del terzo settore sono in sofferenza anche per una serie di adempimenti burocratici che devono sostenere, importanti, e questo è un freno.
È scandaloso che la legge che riforma il terzo settore si afferma perché i decreti delegati non vengono fatti, perché si hanno dei dubbi sull'aspetto fiscale, quando si capisce, come dal rapporto della Fondazione Sussidiarietà, che insieme con l'Istat, che senza il terzo settore non c'è sviluppo, bloccarlo in adempienze è difficilissimo per la gente, perché pensiamo una cosa, noi abbiamo ancora molte realtà che non sanno come trasformarsi proprio per la incertezza legislativa e come mettere un blocco allo sviluppo stesso. Infatti il nostro rapporto si intitola Sviluppo Sociale.
Senta, per chiudere, lei appunto ha parlato di differenze tra regioni. Allora, a questo punto, come guardare all'autonomia?
All'autonomia, paradossalmente, o è un'autonomia che aiuta la compattezza dell'Italia e quindi punta sulla sussidiarietà orizzontale prima che sulla sussidiarietà verticale, o un peggioramento della situazione. In realtà noi dovremmo avere uno Stato federale in cui lo Stato centrale diventa più forte. Allora può dialogare con le regioni, dovremmo fare come il Bundestag. Partire dal fondo vuol dire semplicemente aumentare queste differenze e forse non aiutare neanche le regioni che si pensa di aiutare.
Dunque finisce qua questa puntata del Mondo a Radio, che noi abbiamo dedicato al reddito cittadinanza, soprattutto a come esso potrebbe cambiare e a quali potrebbero essere gli errori da evitare, proprio per far sì che una parte della popolazione senza questo strumento finisca in povertà. Un cordiale saluto a tutti da Alessandro Guarasci. Buon pomeriggio.